qui ci sono per esempio gli Animan e scopriremo di che cosa o di chi si tratta. Poi ci sono gli animali vivi, ci sono gli umani e ci sono altre creature. Tutto questo avviene in un romanzo per i lettori più giovani, ma non solo, che racconta l'aldilà degli animali e si intreccia con le vite degli uomini. Il romanzo è Il giardino dei musi eterni, esce per Salani, lo ha scritto ed è nei nostri studi di Bologna un amatissimo autore di poesie, di romanzi, di racconti e filastrocche, Bruno Tognolini. Buon pomeriggio, benvenuto.
Salve, buon pomeriggio a tutti.
Allora, è anzitutto una scelta coraggiosa quella di raccontare l'aldilà degli animali, un vero e proprio paradiso dove in un bel mattino si va a risvegliare una meravigliosa gatta di razza Maine Coon a pelo semilungo che si chiama Ginger. Da dove è partito Bruno Tognolini?
È partito da 10 anni fa una scoperta. Avevo fatto la scoperta di questi cimiteri virtuali sul web, dove veniva offerto agli utenti una serie di sfondi a scelta, immagini, quindi le colline o una spiaggia o una montagna o un fiume, dopo una serie di lapidi, immagini, icone da collocare su questi sfondi e dopo l'immissione di un testo, ed erano veri epitafi. Ecco, io mi sono detto, ho guardato tutti questi sfondi, tutti questi cimiteri virtuali e mi sono detto sì, quello che manca al lutto di umani che abbiano perduto il loro animale e soffrano di questo lutto indicibile che è difficile comunicare agli altri, quello che manca è uno sfondo come questi sfondi in immagine che gli offriva il sito, è anche uno sfondo di un racconto, una narrazione. Ci sono milioni di narrazioni sull'aldilà umano e non ce n'è neanche una, che io sappia almeno, sull'aldilà animale, in cui collocare le icone del ricordo del proprio animale morto immaginandosi che sia lì, in quel luogo. E così ho raccontato quel luogo.
Ha raccontato quel luogo, lo ha fatto con la grazia e anche l'ironia che la contraddistinguono. Noi al risveglio di Ginger, che non è un risveglio semplicissimo come per nessun Animan, così si chiamano gli animali nell'altra vita, e ovviamente quando scopre di essere morta è preda del panico. E qui corrono in soccorso varie creature. Orson, un cane pastore maremmano abruzzese, C è un canarino da canto dal meraviglioso trillo, e soprattutto Mama Kurma, e come giusto sono le tartarughe le più antiche a detenere la saggezza necessaria per pronunciare le giuste parole che rassicurino i nuovi arrivi.
Sì, e ciò nonostante poi sono tutti in coro gli altri Animan che le dicono la filastrocca. È un libro in prosa, quindi mi dovevo venire lontano, sì, dai versi che sono le mie, ma questo coro di Animan comincia a sussurrarle: tu sei tutti, tu sei tu, tu sei tutti e tu sei tu. Ed è quello che imparerà Ginger in questo luogo, che lei continua a essere Ginger ma è anche tutti gli altri gatti vissuti prima e dopo di lei, e se corre abbastanza veloce a fianco di quello che diventerà il suo amico Orson, come descritto in una scena che io mi auguro visionaria, lei diventa lui e lui diventa lei, e poi tutti e due diventano due giaguari che corrono in una savana inseguendo due antilopi, e poi diventano gli antilopi che scappano da quei giaguari e così via. Quindi di animale a animale, di bestia in bestia, impara questo aspetto dell'infinitudine, che è uscire da sé ed essere al contempo tutti gli altri pur continuando a essere sé.
Senta Bruno Tognolini, c'è appunto un momento di racconto, un momento di conoscenza dove Ginger, pur mantenendo la regalità felina che è tipica dei gatti anche quando diventano Animan, scopre gli altri animali, le altre creature. Ci sono però anche gli animali vivi, c'è l'infelice bestio che è un pitbull, è un cane da guardia del custode che è un umano, diciamo, non probabilmente non molto amabile, diciamo così, e anche il povero bestio che pure sembra essere terrorizzante, in realtà è una creatura maltrattata e infelice.
Sì, questa è la sua vicenda, dove si scopre che l'addestramento dei cani da battaglia con queste orecchie ritagliate e tirate ogni giorno affinché rimangano dritte come due piccole cornette che facciano paura all'avversario. Dopo produce come frutto, in un animo che invece era nobile, nostalgico, affettuoso, carezzevole, produca un conflitto continuo, per cui questo cane è azzanna, perché questo gli hanno insegnato, però continua a guardarsi intorno in questo giardino e cercare di scorgere la presenza di questi cugini di cucciolata che lui non vede perché è vivo e non li può vedere, ma li intuisce in qualche modo. Quindi ci sono anche alcuni animali vivi insieme agli animan.
Ci sono animali vivi, animali che sono in grado forse di capire, di vedere gli animan scomparsi. Ci sono anche degli umani, evidentemente. Soprattutto c'è un personaggio particolare che è la nonnina. La nonnina sembra essere quello, un'umana non come gli altri.
No, anche se le presentazioni delle storie devono essere sempre reticenti per forza di cose.
Io infatti la sto forzando.
Sì, è un'umana come gli altri, è una vecchina affezionata al suo cagnotto che si chiama Sophie Kebab, come si chiamava Sophie, la cagnetta di mia mamma. Io la chiamavo Kebab perché era di colore kebab, rotonda e cilindrica come un kebab, e quando si metteva vicino alla stufa ci mancava solo che girasse su se stessa. Questa nonnina è affezionata a questo cane, così affezionata che continua ad andarlo a trovare nel cimitero e va sempre, è fissa lì, è un ospite fissa. E infatti nel giallo, io lo chiamo giallo, non so poi se lo sia, avrà una parte importante, è un'umana speciale, però non dico in cosa è speciale, non lo voglio dire.
Allora, un giallo, infatti sui gialli si è ancora più reticenti, giustamente. Diciamo soltanto che in questo cimitero degli animali avvengono delle cose anche fra agli animan, e si dovrà far sì che le cose tornino, di più non possiamo dire, Bruno Tognolini. In realtà ci sono molte altre cose da dire. Prima però risponda a Stefania che ha appena scritto e le chiedendole per quale fascia d'età è adatto questo libro, perché io non so rispondere.
Con la pistola alla tempia gli editori ci chiedono sempre fascia d'età, noi sì. Altri scrittori italiani ci auguriamo sempre il famoso, lo chiamano crossover. Però forse in Italia scontiamo il destino di Pinocchio, che è il libro italiano più letto nel mondo e che è un crossover, che è un libro per bambini, lo leggono i grandi. E da allora non c'è mai stato più nessun italiano che abbia azzeccato un crossover come La Gabbianella e il Gatto, Harry Potter, La Storia Infinita, La Bussola d'Oro. Fascia d'età, con la pistola puntata alla tempia,
sì.
Posso dire che è dai 10 anni in su, forti lettori 9, fortissimi lettori 8, ma si vede già come è un po' ipocrita e stupidina questa definizione. Dai 10 in su, diciamo dai 10 in su, ok.
Senta, c'è qualche cosa che comunque si è in grado di apprezzare, forse anche un po' più all'ingiù dei 10 e sicuramente al di sopra dei 10 anni, Bruno Tognolini? C'è una considerazione vera, perché lei lo ha sempre detto, quei bambini non bisogna mentire quando si scrive per bambini, ed è il mutato rapporto fra umani e animali. C'è un punto in cui la saggia Ginger, o perlomeno la Ginger che Animan che diventa saggia in quanto Animan, gli animali d'appartamento sono sempre di più e gli umani sono sempre più legati a loro. C'è qualcosa che obiettivamente è cambiato, per fortuna, nel rapporto fra umani e animali?
Sì, e al tempo stesso no. Alle spalle di questo libro ci sono molte suggestioni, fra queste c'è un saggio che ho letto di un certo Marchesini di zoantropologia, affascinantissima la zoantropologia, che studia la coevoluzione di uomini e animali nei millenni, nelle centinaia di migliaia di anni, e dice ad esempio, è nato un po' tutto da lì, questa suggestione era quella, diceva l'enigma del volto animale, quando noi guardiamo negli occhi un animale che ha gli occhi frontali, quindi non un uccello, c'è questo imbarazzo strano, no? Dice, ma chi c'è là dietro? C'è qualcuno, ma non so chi, non so cosa, non so chi, hanno un'anima. Animan è un abbreviativo per la locuzione anima animali, che sarebbe troppo lunga, sono gli animali. Ecco, Fra umani e animali c'è un rapporto fortissimo, dice questo zooantropologo. E forse c'è anche fra noi e adesso questi animali di compagnia, che va oltre le ragioni sociologiche e psicologiche del fatto che li trattiamo come figli. In questi cimiteri degli animali erano numerosissime le lapidi con epitaffi che dicevano figlio, figlia, si firmavano la mamma e il papà. E le ragioni della psicologia e della sociologia che ci porterebbero a biasimare o almeno a trattare con le molle questo fenomeno, in me sono state completate con queste molto più antiche e leggendarie e incantevoli della zooantropologia, che dicono che l'uomo e l'animale sono alleati da centinaia di migliaia di anni e c'è fra uomo e animale un rapporto fortissimo che adesso solo in questi ultimi anni prende questa veste, ma chissà quale altre prenderà.
È difficile tenere a freno gli ascoltatori quando c'è lei, Bruno Tognolini. Ed allora Sandra da Bologna le chiede: si piange molto col suo libro?
Possono piangere alcuni e me l'hanno già scritto a pagina credo 74-75, non ricordo, quando Ginger riceve la visita del suo padroncino Bavide, che la guarda, non sa di guardarla naturalmente perché non la vede, guarda la lapide, ma fra lui e la lapide c'è Ginger invisibile, la guarda negli occhi e comincia con gli "e quando", cioè "e quando ti sedevi vicino a noi, e quando stavi sopra il frigorifero, e quando ti io facevo la doccia e tu saltavi sul vetro per acchiappare le goccioline, e quando". Ovviamente chi ha avuto un gatto lì si sente un po' invaso, ma è quello che devono fare i libri, si sente invaso e toccato troppo da vicino e forse qualche lacrima può venire.
Ecco, e questa era la domanda che volevo farle io invece, perché come immagina forse è una domanda più facile, si può parlare di morte ai bambini, anche se riguarda la morte degli animali, che pure ci sono compagni di vita.
Sì, certo, io dopo 11 anni di televisione mi sono allenato a cercare di parlare di tutto con le storie giuste, quando uno, come hanno sempre fatto gli adulti nei millenni con i bambini, hanno trovato la fiaba giusta per raccontargli tutto o l'equivalente in metafora, allegoria, in fiaba, di tutto. Si può parlare di morte e gli si parla, e come, e anche di morte degli animali, e non lo si faceva e ci ho provato io.
Tra l'altro lei si è anche divertito moltissimo nei linguaggi e nella differenziazione dei linguaggi degli animali. C'è il linguaggio solenne e antico della tartaruga, ci sono animali che si divertono quasi a poetare o comunque provano a parlare in rima, c'è una diversificazione linguistica che è un po' la sua firma riconoscibile, Bruno Tognolini.
Sono le vitamine linguistiche per i bambini in questa Italia di cui si biasima il reperimento della lingua italiana, e dove occorre dargli una lingua semplice e comprensibile per il 60-70-80%, però ci vuole un 20-10, è sempre il vecchio gioco delle 1000 più una notte, se gliene dai solo 1000 non crescono più, invece devi dargli 1000 più una, gli devi dire qualche parola di nuova, di strano, con qualche locuzione, qualche accento, qualche dialettalismo, qualche filastrocca nuova che gli aiuta ad arrampicarsi sulla conoscenza.
Senta, come le sono venuti in mente poi i vari animali? Perché ci sono creature, noi non le abbiamo citate tutte, ma non si può per esempio non nominare Trilli, la porcellina d'India peruviana a pelo lungo, che è una meravigliosa creatura, Ramiro, il gatto andaluso nero, Linneo, il gatto certosino, il grigio blu, che guarda caso è appartenuto a un biologo.
Sì, perché mi servivano, come sempre, cominciando a fare una storia si fanno le squadre, si compone la compagnia. Ed è stupendo, è un momento stupendo quello lì dello scrittore che si siede e dice: mi serve un coraggioso, mi serve un sapiente, mi serve una che abbia competenze affettive totali, e quelle Trilli è una che non è giudicata, insomma è una porcellina d'India, quindi ha l'intelligenza non paragonabile a quelle di un cane, e niente, quello sembrerebbe un atto e un'attitudine un po' più superficiale, più tecnica, quello del fare le squadre e comporre il casting, no? Ma anche quello è un atto del lavoro del narratore,
Lei ha parlato di giallo ed è vero, è un giallo. Ora, appunto, con la cautela dovuta, si può almeno dire che si indaga su alcune sparizioni, che ci sono situazioni di rischio anche per gli Hahnemann, diciamo così, e come in tutti i gialli e come in tutte le storie, poi alla fine bisogna sconfiggere l'eventuale oscurità. Quanto si è divertito Bruno Tognolini a usare ma anche a scardinare le regole del giallo?
Ma io lo chiamo poi giallo, ma non so cosa sia, da questi nomi ci si infila la giacca, poi si evade, ce la si toglie, e ci vuole comunque un qualcosa che non va in ogni storia, lo sappiamo, dai. Quando io componevo le liste della Melevisione, gli altri autori dicevano: mi devi dare un cattivo, o l'orco o il lupo o la strega, lo voglio, se no cosa gli faccio fare? E in questo caso ci voleva qualcosa che non funzionava, mi chiedevo cosa. E poi però, quando uno sta raccontando storie e c'è un fiume che scorre, qualcosa che funziona, anche se sembra una esteriorità tecnica, no? La necessità di introdurre un guaio da riparare, dopo anche questo guaio veste i significati giusti. Ecco, alcuni animali scompaiono, ci sono dei peluche spaventosi.
Sì,
c'è anche
decisamente sì.
Sì, sì, sì. Se voi provate ad andare su internet digitando Reborn, sono le bambole rinate, dove sono dei neonati assolutamente verosimili, sono spaventosi. Sono neonati vivi fatti di silicone che mangiano. Ecco, non è che voglio dire che sfiori in questo il tema dei giocattoli troppo verosimili, che sono inquietanti in qualche modo, horror. Ecco, i miei orsacchiotti sono horror,
come giusto che sia. Senta Bruno Tognolini, lei sa che ci deve dare in cambio 3 consigli di lettura. Prima però di lasciarglieli elencare, io volevo chiederle almeno un'ultima cosa. C'è un atto d'amore grandissimo in questo libro, nella possibilità che la sorellanza o la fratellanza fra umani e animali sia sempre più diffuso. Non è mai dato giustamente in modo didascalico, perché probabilmente un bambino o una bambina sentirebbe l'inganno. È qualcosa,
certo,
di molto vero.
Qualcosa di molto antico. Umani e animali non mentono completamente, le vecchine che dicono vieni dalla mamma. Umani e animali si sposavano milioni di anni fa, e le storie che ci raccontano di centauri, minotauri, sirene, raccontano di quello. Eravamo insieme, dopo ci siamo separati e a noi ci abbiamo un senso di colpa che abbiamo divaricato le strade, e per millenni abbiamo raccontato di animali da cui separarsi, i mostri, raccontiamo i mostri, eccetera. Ecco, sì, racconto quella fratellanza che è antichissima e che oggi vive in questo modo, ma è sempre vissuta, perché ai nostri bambini diamo animali che non vedono? Quando sono piccolissimi, i libri sono pieni di coniglietti, occhette, galline che vedono sotto forma di bistecche, di cose di questo tipo, perché è la traccia del fatto che senza un fratello animale a fianco non si cresce bene. Quindi orsacchiotti, peluche, sempre solo in forma animale, per sostituire quelli che non abbiamo più accanto.
30 secondi per 3 consigli di lettura.
Vacanze all'isola dei gabbiani di Astrid Lindgren, che è testimone del fatto che i bambini concepiscono l'infinito, perché infiniti pomeriggi che non finiscono mai di giochi, lì sono raccontati in modo stupendo.
Secondo.
Coraline o Coraline, non so mai come si dice, di Neil Gaiman.
Sì,
Neil Gaiman. E poi volevo dire Il Signore degli Anelli, ma mi è stato scritto in un sms che è già stato detto.
No, ma Il Signore degli Anelli era semplicemente il libro misterioso di oggi,
era il libro misterioso. Sì, dai, ma ne voglio dire un altro. La faccia della terra, di Giulio Angioni, che è un mio conterraneo scrittore stupendo, meraviglioso, che è mancato poco tempo fa.
E molto Fahrenheit gli voleva bene. Grazie Bruno Tognolini, libro del giorno, Il Giardino dei Musi Eterni, Salani, un saluto a lei e un saluto a chi ci ascolta.